E allora è bello poter stare un poco più vicini. Io non sono finito mai di abituare alla distanza dei vari Zoom, StreamYard, BeLive, Skype, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le forme di comunicazione che sono sicuramente belle, ma non possono sostituire quella dimensione dello stare insieme. Ecco, certo. I cristiani, diciamo, magari nel passato si riunivano nelle catacombe ed era un modo di stare soli, non allo sguardo degli altri. Oggi si potrebbero vedere semplicemente online, non sarebbe la stessa cosa perché sono convinto che pure sarebbero sgamati sempre. Cioè, ormai con la tecnologia non ci sono luoghi dove possiamo nasconderci. Ieri è stata una cosa strana, diciamo, mi è venuta. Strana, diciamo, non lo sapevo. Mi è arrivata un'email di Google che, diciamo, graziosamente mi faceva vedere tutti i luoghi dove ero stato negli scorsi, diciamo, 3, 4 anni, 5 anni. Ho detto, da tutte le parti, dalla Polonia dove siamo andati una volta, ad altri posti, cioè, con tutti gli spostamenti, i viaggi. Ho detto, bene, bene, vuol dire che ognuno di noi proprio è controllato in maniera precisa nei propri movimenti, anche quando andiamo in gabinetto c'è il localizzatore e quindi certamente questo se da una parte può essere buono per chi non ha niente da nascondere, diciamo ok, però poi per chi manovra il potere può essere un mezzo molto pericoloso il controllo, ecco, e può essere sicuramente un sistema che alla fine ci farà pagare un prezzo alto, come d'altronde la stessa Bibbia ha profetizzato, ecco quello del dover essere costretti a un collegamento continuo per poter accedere, vivere, relazionarci, fare scambi economici, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo è un po' un segno che ci parla dell'Apocalisse, cioè della ultima rivelazione, cioè di quello che realmente sta avvenendo negli ultimi tempi. Ma questa mattina avevo ancora un versetto in particolare che Gesù ci vuole dedicare proprio lì dove ognuno di noi, diciamo, è stato sovraccaricato di tante cose, è stato soggiogato da tante cose, forse dipende da tante cose che non lo lasciano in pace, quindi che siano ossessioni, che siano pesi di ogni genere, che siano preoccupazioni. E quello che questa mattina ancora lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere in una maniera grande è proprio questo versetto 30 del capitolo 11 di Matteo, dove Gesù, alla fine di un discorso che ora reciteremo, però il versetto su cui proprio mi piace fare enfasi questa mattina è il 30, che dice: poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Come a dire che quello che Gesù stava cercando di esprimere fin dal momento in cui entrò nel ministero, a 30 anni, ma anche da bambino, già si muoveva e compieva delle azioni particolari, fino a quel momento lui, e da quel momento in poi, e cominciò a dare questa speranza incredibile in un sistema dove sicuramente c'era un giogo pesante, non dolce, e un carico pesante. E qual era questo carico pesante e giogo pesante? Il giogo della legge, perché la legge in qualche modo era una modalità che non poteva cambiare le persone, ma le metteva sotto un peso grande, cioè il peso del proprio fallimento, il peso della propria incapacità. Il peso di quello che l'Apostolo Paolo dirà poi, parlando della sua persona di fronte alla legge, di questa impossibilità di fare quello che è bene e questa costrizione di fare quello che è male, cioè come a dire, la legge che in qualche modo gravava, e Gesù già nel suo parlare, nel suo esprimersi, lui che è il compimento della legge, lui che è la realizzazione della legge, comincia a dire: sì, riconosco veramente che siete stati soggiogati, schiacciati. Perché? Perché ovviamente nessuno era in grado di mettere in pratica la legge. C'era tutto un sistema nel Vecchio Testamento di purificazione attraverso il sacrificio degli animali. Quindi tutti quanti ovviamente vivevano la frustrazione, la difficoltà di poter mettere in pratica delle direttive considerate magari giuste. Prendiamo i 10 comandamenti. Oggi magari sono pure fuori moda, ma diciamo con un ragionamento un poco anche non solo spirituale ma anche psicologico, perché poi se andiamo a studiare i 10 comandamenti del loro valore anche psicologico di relazione, comprendiamo che sono ispirati veramente da qualcuno che conosce l'uomo fino in profondità, lo conosce nel suo bisogno di libertà, ma nello stesso tempo nel fatto che la libertà mia non può andare a distruggere la tua libertà. Perché? Perché ovviamente Dio non ci vede come oggi sembra, singolarmente, con tutti i nostri bisogni, con tutto quello che vogliamo, con tutto quello che vogliamo che ci riempia, ci piace, a me, tutto al centro, ma Dio ci vede come un corpo, e quindi nella dare anche la legge teneva conto di questo fatto, come il mio apparente bene poteva essere un male per te. E quindi però la legge nella sua espressione in realtà aveva portato a una frustrazione grande, che come spesso dico è espressa per chi l'aveva capita e ricevuta dal pubblicano che va al tempio e, confrontandosi con tutto quello che gli richiedeva la legge, diceva: pietà, pietà di me, veramente sono un ciavazzo più, sono veramente un fallito, non ce la faccio, sono indegno, non merito, veramente sono colpevole, sono in crisi. Al contrario invece del fariseo, che non aveva assolutamente capito la sua miseria, non si era mai rispecchiato davanti alla legge e si sentiva una persona a posto: io sono bravo perché io qua, io là. Ecco, quindi Gesù già stava parlando per quelle persone, ovviamente lo dobbiamo situare prima della sua opera, quindi stava parlando per quelle persone che avrebbero avuto una frustrazione enorme nel sapere cos'era bene, cos'era male, ma poi vivere questo stress, questa difficoltà, questo conflitto che anche noi possiamo vivere tra bene e male, e quasi affermare che il male che non voglio faccio, la paura che non vorrei avere esprimo, il dolore che non vorrei pensare mi macina dentro, il risentimento che vorrei allontanare mi frega. Tutte le cose brutte che mi sono successe mi sono sempre davanti. Ecco, tutta la impossibilità umana, tutto quello che mi domina, tutto quello che mi condiziona. E ai tempi di Gesù c'era anche la schiavitù, ai tempi di Gesù anche ora c'è, magari non è più così apparentemente accettata come una cosa normale, in teoria si combatte, però sappiamo benissimo che ci sono altre forme di schiavitù, altre forme di dominio, altre forme di controllo. E Gesù, in quello che lui esprime nella sua generazione di persone in crisi, perché? Perché sì, avevano Dio, il popolo di Israele aveva la rivelazione di Dio, però questa rivelazione ancora non li aveva portato a una libertà. Infatti, prima di dire questo verso, che cosa dice Gesù? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di me, su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e troverete riposo per le anime vostre. E qui vediamo veramente che il primo livello di fare andare in una dimensione nuova, un'anima in pena, qualche volta ci potremmo definire anima in pena, no? Cioè nel senso mente, pensieri che sono agitati, sono più o meno veramente evidenti, tante volte neanche ce ne accorgiamo dei pensieri che abbiamo perché ricacciamo tutto dentro e soffriamo internamente, ci sentiamo schiacciati, spenti, oppressi, astenici. E perché? Perché non ci accorgiamo di tutte le frustrazioni, le difficoltà. È il primo invito che Gesù fa a un popolo che aveva ricevuto la rivelazione della legge, quella di andare a Lui, di andare a Lui. Ecco, ma come spesso dico, questo nel Nuovo Testamento non potrebbe sembrare impossibile, ma noi in realtà prima di ogni cosa, se abbiamo fatto l'esperienza del fallimento profondo, del peccato, del tutti hanno fallito, a un certo punto con tutto il nostro senso di fallimento, di azioni incompiute, di religione che non ci serve a niente, di pratiche religiose, di preghiere, di tanti modi di cercare di avvicinarsi a Dio, abbiamo dovuto vivere questo senso di frustrazione, di oppressione, di pesantezza e di allontanamento da Dio che ci ha condotto nel momento in cui ci è stato presentato un Gesù reale, vivente, ci ha portato all'esperienza di conversione. Ecco, non una cultura cristiana, non una educazione cristiana, non una teologia cristiana, evangelica più che cattolica, ortodossa, di altro genere, ma una esperienza, una relazione. C'è stato un incontro importante nella nostra vita, nella mia vita, tanti anni fa, in cui ho potuto portare tutto il mio carico di fallimento, tutto il mio carico di inconcludenza, di incapacità, di impossibilità di salvarmi da solo, e Gesù in realtà ho incontrato come qualcuno che mi ha dato la sua vita, il suo giogo, la sua realtà, la sua rivelazione, Cristo in me, non una religione, non un sistema, non un modo di pensare, non delle opere buone, non qualunque cosa del genere, ma Gesù è entrato nella mia vita, nella tua vita, e questo non è mai male ripeterlo e ritrovarlo. E per chi non ha fatto questa esperienza è importante sapere, io spesso quando vedo delle persone dico: ma tu hai questa certezza di avere questa relazione? Ah sì, io credo, sì. Ma credi veramente che Gesù è in te? Credi realmente di avere ricevuto questa nuova identità, dono di Dio, o ti stai sforzando di essere bravo, buono, di addomesticare quello che non va dentro di te? E spesso devo riconoscere che anche se viviamo in una nazione cristiana, tante persone è come se non avessero ancora realizzato questo miracolo incredibile della nascita di Cristo dentro di loro, della nascita della presenza di Dio in Cristo dentro di loro. Ma questa mattina ancora, quello che lo Spirito Santo mi vuole sottolineare è che Lui vuole sostituire il tuo giogo al suo giogo. Il nostro giogo è un giogo pesante, è un giogo pericoloso, facendo una battuta, è un giogo che tante volte ci crea dipendenze, dipendenze di ogni genere, ma tante volte dipendiamo dagli uomini. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, dice la scrittura. Tante volte proprio per la nostra insicurezza ci appoggiamo a qualcuno che ci rassicura, ci guida, ci dice tutto quello che dobbiamo fare, ma non è questo quello che Dio vuole. E tante volte rimaniamo schiacciati, frustrati, e allora qui Gesù ci ricorda che il suo giogo, cioè il giogo era un modo, lo sapete, non c'è bisogno che lo spiego, in cui si mettevano insieme due buoi, due animali per arare i campi, e dà l'esempio che si deve essere proprio collegati, che non si può andare in andature diverse, che si è quasi imprigionati per certi versi. E quindi è come se questa mattina Dio ti chiedesse: ma da che cosa sei imprigionato o soggiogato? Che cos'è che ti soggioga? Che cos'è che ti schiaccia? Perché guarda che se è un giogo umano, se è un giogo che si è creato dalla tua paura, se c'è un giogo che si è creato da altre cose, è un giogo pesante, mentre il mio giogo è dolce. Come a dire, tante volte è strano, noi preferiamo le cose pesanti, continuiamo a rimuginare e non scopriamo. Ecco perché noi penseremmo che Gesù a un certo punto prenda e ci sottragga da questo gioco, ma il discorso è che noi, come abbiamo sentito anche oggi, abbiamo bisogno di collaborare, perché siamo noi tante volte a volere dipendere, a volere essere schiavi, a volere in qualche modo soluzioni dove non ci sono soluzioni. Vorremmo che tutta la realtà cambiasse a nostro uso e consumo, e tante volte non è così. Tante volte siamo, come spesso dico, indotti ad errore da un cristianesimo che dice cambia ogni cosa, cambia tutto, ma il gioco è pesante, perché poi alla fine se non cambiano le cose, se le cose peggiorano, se noi sappiamo che il mondo andrà, secondo la profezia biblica, verso il peggio, sì, poi magari ci sarà un regno di 1000 anni, secondo un certo tipo di escatologia, dove finalmente vivremo la giustizia, vivremo la benedizione, vivremo, ma mi sembra molto ovvio, senza entrare in dissertazioni teologiche, scatologiche, che viviamo una grande tribolazione, se solo ci guardiamo intorno, se solo ascoltiamo quello che sta succedendo, non solo all'esterno. E ormai purtroppo siamo tutti coscienti di tutto e sappiamo un quarto, un decimo di quello che succede, di tremendo, di cristiani uccisi da tutte le parti. Leggevo dei cristiani nel Mali attaccati, forse e colpiti semplicemente perché erano cristiani. Cioè, quello che sta succedendo nel mondo dal punto di vista climatico, dal punto di vista di ogni genere, è tremendo. Siamo in una grande sofferenza, la natura stessa non ne può più. Cioè, realmente paradossalmente ha avuto un momento di respiro col coronavirus, che non abbiamo respirato noi, ha respirato la natura. C'è tutto quello che ci circonda è sotto un carico pesante, è una bomba che sta per esplodere, e certamente in tutto questo quello che poi è ancora più tremendo è la coscienza del male che sta avvenendo dentro le persone. Io purtroppo, anche per mia deformazione professionale, sono sempre al contatto di casi disperati, casi incredibili, che uno dice: ma come può succedere questo? Poi vedi casi normali, casi tuoi, dici: mizzica, ma io, grazie a Dio, c'erano problemi. Ma casi veramente incredibili, bombe tremende, violenze tra figli, genitori, situazioni di abusi, incesti, situazioni le più gravi, le più distruttive. E io ogni tanto penso: ma Dio, mamma mia, che coscienza deve avere di questo dolore umano? Ma lui perché non scende in campo? Qualcuno dice: ma perché lui è sceso in campo attraverso Gesù. Oggi abbiamo qualcuno ha sottolineato: voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Dio è sceso in campo, ha messo una postazione, un avamposto meraviglioso nella vita di quelli che hanno ricevuto Gesù. Dio ha messo un avamposto di un regno meraviglioso, ha fatto te soccorritore, ha fatto te capace di accogliere. E quindi c'è questa doppia funzione, come sempre troviamo nel cristianesimo: noi che abbiamo bisogno di levare i nostri giochi, levare le nostre armi fallimentari e prendere il carico di Gesù, che è un carico leggero, perché lui non è un despota. Non è qualcuno che ti vuole controllare. Per questo poi la scrittura dice: sono mansueto e umile di cuore. È difficile trovare un capo mansueto e umile di cuore. Solitamente le persone che ci hanno fatto più male, perché erano capi, anche perché erano genitori, perché i genitori in fondo, in teoria, rappresenta un capo, anche se oggi i genitori stessi tante volte seguono i figli che li bacchettano, al contrario, se si è cambiata la situazione, ma tutti quelli che hanno fatto esperienza tante volte di autorità hanno vissuto delle frustrazioni, hanno vissuto dei pesi, hanno vissuto dei conflitti, hanno vissuto delle ferite, hanno vissuto delle tensioni, e ancora magari alcuni di noi si portano dentro le ferite di un'autorità, di una leadership forte, violenta, dominante, di controllo. Ma qui Gesù ci fa capire una dimensione diversa. Lui non è così. E proprio perché lui non è così, proprio perché dice: imparate da me che io sono mansueto e umile di cuore, cioè, come a dire, in questo trovare lui non un controllore, non un dominatore, non un capo che ci ordina, non un capo che ci costringe, ma un amico fedele, un salvatore, un signore, ma che vuole che scopriamo e aderiamo per fiducia al suo progetto. Non è uno che ci ordina e ci dice qualunque cosa dovete andare, no, è uno che ci fa comprendere. Questo crea riposo alle anime nostre. E questa mattina noi abbiamo bisogno veramente intanto di rifocalizzare l'attenzione, perché chi ci ha redenti, chi ci ha salvati non è un uomo, ma è Cristo. Cristo in te. Cristo in te. Quello che Lui ha messo in te. La vita nuova è umile e mansueta. Sapete, quando noi scopriamo di più di questa vita, veramente entriamo in una modalità riposo, che non è modalità me ne frego, modalità potete andare tutti a quel paese, ma è modalità Cristo in noi, modalità dove impariamo da Lui, viviamo Lui questa umiltà e questo riposo, e allora miracolosamente non solo noi viviamo il riposo, ma noi diventiamo riposo per gli altri. Questo è un miracolo. Persone che in qualche modo si possono avvicinare a te e sentire questa attrazione. Perché? Perché tu hai imparato a fare manifestare la vita di Cristo dentro di te. Quindi persone che si avvicinano a te senza neanche che parli, che dici, è come se ricevono questa sorta di riposo. Si sentono scaricati. Magari si aprono con te, si scaricano e tu lì li ascolti. Questa mattina alziamo in piedi. Questa mattina Dio vuole veramente che intanto riaffermiamo questa certezza di avere ricevuto Cristo nella nostra vita. Lui e tutti quelli che sono andati a Lui, schiacciati dalla legge, schiacciati dal dominio del popolo romano, schiacciati dalla difficoltà del loro fallimento, schiacciati dal loro peccato, schiacciati dal loro tentativo di ingraziarsi Dio con tanti sacrifici ripetuti, certo, ma quei sacrifici, dice la Scrittura, non potevano cambiare la coscienza del fallimento, perché erano tipo di quello che Gesù avrebbe dovuto fare. E Gesù, nel momento in cui poi lo incontravano, la loro vita cambiava. E nel momento soprattutto dove poi è sceso lo Spirito Santo, ha cominciato a evangelizzare e a trasmettere Cristo, tanti, dalla Chiesa iniziale fino a oggi, hanno incontrato il Salvatore del mondo e hanno trovato un riposo profondo al peccato, al fallimento totale che è quello della morte eterna. Per cui già in quel senso, se tu hai ricevuto Gesù, sei nel riposo più assoluto, c'hai il paradiso dentro e dovresti ogni tanto ricordartelo, gioire e cantare e danzare come una persona che, pur se vive nell'inferno esterno, c'ha un paradiso di dentro. Ma poi questo paradiso, ecco, è come se qualche cosa che Dio vuole esprimere attraverso di noi, cambiando noi, liberandoci da quello che ci sta opprimendo, liberandoci da quello che ci sta conflittualizzando, liberandoci dalle nostre paure, dalle nostre ansie, dalle nostre amarezze, dai nostri risentimenti. E allora lì è importante che noi collaboriamo e ci avviamo per fede. Abbiamo detto: io credo in te, io credo in te. Questo già, se lo riusciamo a esprimere, io credo nella tua opera in me, Signore. Se possiamo già esprimere, questo ci rimette in una prospettiva nuova. Questa ci fa vedere le nostre miserie non come dei giganti impossibili da combattere, ma come qualche cosa che si può trasformare. E allora realmente possiamo miracolosamente intanto essere sottratti a questo carico pesante, a questo giogo, a questa dipendenza. Io non so da che cosa sei, da che cosa dipendi questa mattina, non so che cosa ti tormenta, non so cosa ti sta soggiogando, però ti voglio dire che già dentro di te c'è una libertà in cui puoi levarti dal tuo giogo, dal tuo carico e prendere quello che Gesù ti ha dato, che è dolce e leggero, che è dolce e leggero. Io ho bisogno di qualcosa che non mi schiacci. Tante volte le situazioni sembrano schiacciarmi. Ti succede? Tante volte ci sono urla silenziose nel tuo cuore. Tante volte hai paura di non farcela più, di non sopportare più, per questioni familiari, rapporti coi figli, tutto, forse problemi economici. Hai bisogno di sentire qualcuno che ti rassicuri, e questo prima di tutto è Gesù dentro di te che questa mattina ti sta dicendo: prendi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Prendilo, prendilo, credilo, abbracciati a questo giogo, e questo ti ritira su. Ma mentre poi ti ritira su, mentre questa forza, diciamo, antigravitazionale che lotta contro qualcosa che ti vuole schiacciare, ti risolleva. Oggi purtroppo le persone usano più droghe o altro tipo di genere di cose per cercare di non pensare ai loro giochi, ai loro domini, alle loro schiavitù. È come se entrano schiave di altre cose, e ci siamo caduti tutti per cercare di non sentire il peso di certe cose, ci siamo nascosti in altre cose, abbiamo cambiato gioco, ma è sempre un gioco pericoloso. Gesù questa mattina ti propone il suo gioco, il suo carico, e tu puoi semplicemente dirgli: sì, Signore, io non voglio dipendere soltanto da come mi sento, da come è la mia salute. Non voglio dipendere semplicemente dalle circostanze economiche. Non voglio dipendere soltanto dagli stati d'animo degli altri. Non voglio dipendere dall'indifferenza degli altri. Ho cercato sempre qualcuno che mi valorizzasse. Tutti quanti mi stanno criticando, giudicando. Ho cercato qualcuno che mi desse quell'amore che non ho ricevuto. Ho ricevuto porte in faccia, delusioni, tradimenti, anche dalle persone più amiche. Non voglio. Dio, dal tuo di dentro questa mattina ti dice: scarica il tuo peso, gettate su di lui ogni peso, perché egli ha cura di voi. Dio ha cura di te questa mattina. Dio ha cura di me. E voglio pregare un attimo per tutti e poi concluderemo, farò qualche preghiera specifica, faremo anzi, ho detto. Signore, tu sapevi benissimo che la nostra vita sarebbe stata piena di tensioni, difficoltà, e tu non hai portato una toppa nuova sul vestito vecchio, hai portato una vita nuova, e questa vita nuova ce l'abbiamo, e gioiamo in te, ci rallegriamo cantando, danzando, diciamo, le fonti della nostra gioia sono in te. Ma nello stesso tempo, Signore, mentre danziamo, mentre cantiamo, mentre scopriamo che la sorte ci è caduta in luoghi dilettevoli, ci è toccata una bella eredità, siamo stati fatti partecipi della natura divina, l'umiltà, la mansuetudine ce l'hai donata in Cristo, Signore. Tante volte siamo presi ancora dal nostro orgoglio, dalla nostra aggressività, dal nostro dovere fare qualcosa per forza da soli, con i nostri sforzi. Ma grazie perché tu ci hai salvato e grazie perché il percorso continua ancora e tu ci vuoi sottrarre sempre di più a quelle idee, a quelle sensazioni, a quei pensieri che ci tormentano, a quelle cose che ci soggiogano e che ci condizionano, qualunque cosa essa sia, Signore. Grazie perché tu porti il nostro peso per noi in questo momento. Grazie perché possiamo non essere spensierati perché tutto va bene, ma essere spensierati perché tu ci dai un giogo dolce, un carico leggero. E crediamo che da quella prospettiva possiamo affrontare tutte le cose, possiamo superare tutte le frustrazioni, possiamo vincere progressivamente le nostre paure, possiamo andare avanti e soprattutto possiamo diventare ancora strumenti della tua grazia, del tuo amore, della missione che ci hai dato su questa terra. Grazie, grazie Signore per questo carico leggero, per questo giogo dolce. E ti prego che in questo momento ognuno di questi miei fratelli lo possa scoprire libero, libero, libera, nel nome di Gesù, nella presenza di Gesù, nella vita nuova che c'è in te, libero, libera, nel nome glorioso di Gesù Cristo, nostro Salvatore, nostro Signore, nostro Redentore, nostro Sposo eterno. Amen, amen, amen.